Benvenuti al Daily Digest di domenica 19 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di gli aculei dell'istrice, ingegneria naturale di cheratina e microscopici barbigli. Ameca è la scienza dell'espressività per la robotica empatica. Smart Rings, gli anelli intelligenti che leggono il corpo e sostituiscono le chiavi. Baelo Claudia, la città romana del Garum sulla costa andalusa. Trachelophorus giraffa, il coleottero dal collo più lungo del Madagascar. La civiltà degli atti e i misteriosi bronzi di Alaka Oyuk. L'ascesa dei PC Harmonio S e il duello commerciale con Chrome OS. Come riparare l'avvio del computer con Rescatux e Riscap senza usare il terminale. Cerdonaia textilis, il serpente marrone orientale tra i più velenosi al mondo. E l'impatto dei superuragani sui piccoli stati insulari. Il Climate Risk Index 2026. Iniziamo!
Gli aculei dell'istrice, ingegneria naturale di cheratina e microscopici barbigli. L'istrice crestato è famoso per i suoi aculei, ma ciò che la natura ha nascosto in questi peli modificati è un microscopico sistema di ancoraggio a barbigli retroversi che li rendono difficilissimi da estrarre. E no, l'istrice non può lanciarli, è tutto un mito. L'istrice crestato, Istrix cristata, è un roditore notturno diffuso in Italia, Nord Africa e Africa subsahariana, il cui corpo è ricoperto da tre tipologie di peli difensivi, setole ispide, aculei corti e, sulla coda e sulla groppa, aculei lunghi fino a 40 cm. Questi ultimi sono vere e proprie strutture ingegnerizzate dalla selezione naturale, capaci di penetrare nella carne di un predatore e di rimanervi ancorate con una tenacia sorprendente. Struttura interna trabecolare. Al microscopio elettronico a scansione, la sezione trasversale di un aculeo rivela una complessa architettura cava. La parete esterna è costituita da strati compatti di cheratina beta, una proteina fibrosa particolarmente resistente alla flessione e agli agenti chimici. All'interno, un reticolo di setti spugnosi, detto struttura trabecolare, crea un'impalcatura leggera ma estremamente rigida, simile al midollo osseo degli uccelli o alle strutture alveolari delle ali degli insetti. Questa combinazione di leggerezza e robustezza permette all'aculeo di sopportare gli urti durante l'impatto con il predatore senza spezzarsi. La cheratina che compone gli aculei è la stessa delle nostre unghie e dei capelli, ma con un grado di reticolazione maggiore dovuto alla presenza di ponti di solfuro tra le molecole proteiche. Questo conferisce agli aculei una durezza superficiale paragonabile a quella della plastica rigida, proteggendo l'istrice non solo dai morsi, ma anche dall'abrasione quotidiana contro rocce e arbusti spinosi. I barbigli retroversi, un'arma da ancoraggio. La parte più affascinante dell'aculeo è la sua punta, lunga circa 1 o 2 cm, sulla quale si trovano centinaia di microscopici barbigli orientati all'indietro, simili a minuscole frecce. Queste strutture, visibili solo a elevati ingrandimenti, funzionano esattamente come l'amo di una lenza. Quando l'aculeo penetra nei tessuti del predatore, i barbigli si agganciano alle fibre muscolari e al connettivo, opponendo una resistenza elevatissima alla trazione in direzione opposta. Ogni tentativo di estrazione provoca dolore acuto e lacerazioni ulteriori, condannando l'aggressore a portare con sé il monito dell'incontro. Studi biomeccanici hanno misurato la forza necessaria per estrarre un aculeo dalla pelle di un suino, utilizzata come modello animale. I risultati mostrano che la forza di estrazione è circa il doppio rispetto a quella di penetrazione, un dato che conferma l'efficacia del meccanismo. Inoltre, la superficie liscia dello stelo consente all'aculeo di penetrare facilmente, mentre i barbigli si attivano solo al momento del ritiro. Sfatiamo il mito del lancio. Contrariamente a quanto tramandato da racconti popolari e cartoni animati, l'istrice non è in grado di scagliare i propri aculei a distanza. Gli aculei sono impiantati saldamente nel derma dell'animale, ancorati da follicoli profondi e muscoli erettori che li sollevano soltanto quando l'istrice si sente minacciato. Per conficcarli, l'animale deve entrare in contatto diretto con il predatore, tipicamente girandosi di scatto e colpendo con la coda corazzata, oppure spingendo il dorso contro l'assalitore. Gli aculei si staccano solo se già indeboliti o danneggiati, e vengono rapidamente sostituiti da nuovi elementi in crescita. L'effetto di lancio che alcuni osservatori credono di vedere è in realtà il distacco improvviso di aculei vecchi durante movimenti bruschi, ma mai un tiro mirato. La strategia difensiva dell'istrice è quindi basata su un sistema passivo di deterrenza e di ancoraggio, non su un attacco attivo a distanza. L'istrice crestato ci insegna che la natura sa progettare difese straordinarie con materiali semplici come la cheratina, ottimizzando forma e struttura con un'efficienza che gli ingegneri umani cercano ancora di imitare. Un roditore spinoso che, in fondo, preferisce essere lasciato in pace. Digital Worlds non è solo un podcast, è un viaggio nel futuro. Prossima fermata su microsmeta.com.
Ameca è la scienza dell'espressività per la robotica empatica. La piattaforma Ameca svela i segreti tecnologici della mimica facciale applicata alla robotica assistenziale, dove la capacità di generare empatia tramite espressioni realistiche in silicone diventa lo strumento primario per l'interazione con gli anziani. La tecnologia Mesmer è i motori lineari facciali. Il volto antropomorfo di Ameca rappresenta il punto di riferimento industriale per lo studio della comunicazione non verbale tra esseri umani e macchine. Il sottosistema estetico si affida alla tecnologia Mesmer, un processo avanzato che parte dalla scansione tridimensionale ad altissima risoluzione di volti umani reali per stampare matrici fisiche su cui viene colato uno strato di silicone medicale di spessore variabile. Questa maschera flessibile possiede rughe sottili e pori microscopici che imitano la texture dell'epidermide. Sotto la superficie, 27 minuscoli attuatori lineari elettrici tirano e rilasciano punti specifici della gomma, riproducendo i movimenti dei muscoli facciali biologici. Questo sofisticato apparato hardware consente al robot di sorridere, sgranare gli occhi, aggrottare le sopracciglia o esprimere scetticismo con spostamenti millimetrici eseguiti in frazioni di secondo. Il sistema operativo Tritium 3 è l'analisi dell'interlocutore. La coordinazione di una simile complessità meccanica è affidata al sistema operativo proprietario Tritium 3, un software specializzato nel calcolo in tempo reale della cinematica facciale. Ameca raccoglie gli stimoli esterni tramite telecamere binoculari ad alta definizione posizionate all'interno dei globi oculari ed un array di microfoni dislocato lungo lo chassis. Quando l'automa si relaziona con una persona anziana, non si limita a codificare le parole, ma analizza l'espressione del volto, la postura e le variazioni di tono della voce dell'interlocutore. Gli algoritmi di apprendimento automatico basati sulle tecnologie di OpenAI e del modello 4.0 elaborano questi dati per modulare una risposta mimica speculare, permettendo al volto sintetico di mostrare preoccupazione o un sorriso rassicurante per infondere serenità. Il superamento della valle dell'inquietudine. L'obiettivo primario dei progettisti consiste nel superare la barriera psicologica definita Uncanny Valley, ovvero quella sensazione di repulsione e diffidenza che l'essere umano prova davanti a simulazioni antropomorfe quasi perfette, ma tradite da movimenti rigidi o asimmetrici. Per evitare questo fenomeno, la frequenza del battito delle palpebre di Ameca viene variata in modo dinamico per simulare i livelli di attenzione e stanchezza umani, mentre i micromovimenti oculari di fissazione e inseguimento impediscono che lo sguardo rimanga vitreo o innaturale. Sebbene la piattaforma attuale rimanga limitata alla parte superiore del corpo e priva di una reale deambulazione bipedale, la sua applicazione nel design degli androidi domestici femminili evidenzia come l'espressività costituisca un elemento tecnico fondamentale per l'accettazione sociale del robot all'interno del nucleo familiare. Lo studio della mimica facciale introdotto da Ameca dimostra che l'efficacia di un'assistente robotica domestica dipende direttamente dalla sua capacità di stabilire un legame emotivo e rassicurante con l'utente. Attraverso l'unione tra silicone avanzato e intelligenza artificiale, i volti sintetici del futuro saranno capaci di abbattere le barriere della solitudine, offrendo un supporto empatico indispensabile per la cura delle persone anziane.
Digital Worlds, la tua finestra aperta sul domani. Prossimo argomento su microsmeta.com. Smart Rings, gli anelli intelligenti che leggono il corpo e sostituiscono le chiavi. Sottili, eleganti e invisibili, gli anelli smart stanno diventando i dispositivi indossabili più discreti per monitorare la salute, pagare e sbloccare porte senza mai toccare il telefono. Con sensori biometrici avanzati e chip NFC, promettono una rivoluzione nell'identificazione personale. Il cuore tecnologico di uno Smart Ring risiede in una combinazione miniaturizzata di sensori a infrarossi e fotodiodi, alloggiati nella parte interna dell'anello a contatto con il dito. Questi componenti costituiscono un sistema di fotopletismografia, capace di misurare le variazioni del volume sanguigno nei capillari a ogni battito cardiaco. A differenza degli smartwatch, che possono risentire del movimento del polso, l'anello sfrutta la stabilità del dito per ottenere dati più precisi sulla variabilità cardiaca, un parametro fondamentale per valutare lo stress e il recupero fisico. Sensori sotto la pelle digitale. Oltre alla fotopletismografia, molti modelli integrano sensori di conduttanza cutanea galvanica, che rilevano minime variazioni nella sudorazione del dito. Queste variazioni sono correlate all'attività del sistema nervoso simpatico e permettono di stimare i livelli di stress emotivo in tempo reale. Un accelerometro tridimensionale completa il corredo di base, tracciando il movimento e il sonno con algoritmi che distinguono le fasi leggere da quelle profonde, senza dover indossare fasce toraciche o cerotti. La gestione di questi dati è affidata a microcontrollori a bassissimo consumo energetico, spesso basati su architettura ARM, che trasmettono le informazioni via Bluetooth Low Energy allo smartphone. La batteria, un gioiello di ingegneria elettrochimica, può durare fino a 7 giorni grazie a capacità nell'ordine dei 20-30 mAh, ricaricabile tramite una base a induzione magnetica. Un chip NFC per aprire porte e pagare. L'integrazione di un modulo NFC passivo trasforma l'anello in una chiave digitale e in un portafoglio elettronico. Il chip contiene una memoria cifrata in cui vengono caricati token di autenticazione che replicano il comportamento di una carta di credito contactless o di un badge aziendale. Quando l'anello viene avvicinato a un terminale di pagamento, il protocollo EMVC attiva una comunicazione a corto raggio, scambiando dati crittografati con chiavi a curva ellittica, senza mai esporre il numero reale della carta. Per l'accesso a edifici o automobili, lo Smart Ring si integra con sistemi domotici che supportano lo standard MARA e la tecnologia a banda ultralarga. La trasmissione criptata end-to-end garantisce che solo il legittimo proprietario, con l'anello al dito, possa sbloccare la porta di casa o avviare l'auto. In caso di smarrimento, è possibile disattivare l'anello da remoto tramite l'App Companion, revocando istantaneamente tutti i permessi. Identità biometrica al dito. L'autenticazione biometrica non si affida a un sensore di impronte digitali esterno, bensì alla firma unica generata dalla combinazione dei parametri fisiologici rilevati. La variabilità cardiaca, la conducibilità della pelle e il pattern di temperatura del dito creano una sorta di impronta fisiologica difficile da falsificare. Questa firma viene elaborata localmente sul chip sicuro, senza mai lasciare il dispositivo, riducendo al minimo i rischi di furto di identità. Alcuni anelli integrano anche un sensore di temperatura cutanea che monitora i cambiamenti giornalieri, utile per individuare precocemente stati febbrili o alterazioni del metabolismo basale. I dati vengono sincronizzati con piattaforme di telemedicina, consentendo ai medici di avere un quadro continuo del benessere del paziente senza bisogno di visite frequenti. Impatto sul mercato e privacy. Il mercato degli smart ring è in forte espansione, con stime che indicano un tasso di crescita annuale superiore al 20%. Aziende come Oura, Samsung e ultimamente anche Apple stanno investendo in questo segmento, attratte dalla possibilità di raccogliere dati sanitari di alta qualità con un dispositivo quasi impercettibile. Questa diffusione solleva interrogativi sulla privacy, poiché la mole di informazioni biometriche potrebbe diventare oggetto di profilazione commerciale se non adeguatamente regolamentata. L'Unione Europea, con il GDPR, già impone limiti stringenti all'uso dei dati sanitari, ma la sfida futura sarà garantire che gli anelli smart rimangano strumenti di empowerment personale e non di sorveglianza occulta. La crittografia end-to-end e l'archiviazione locale rappresentano al momento le migliori difese per l'utente. Piccoli, potenti e sempre più intelligenti, gli anelli smart ci proiettano in un futuro dove il corpo stesso diventa l'interfaccia di accesso al mondo digitale. La scommessa è riuscire a coniugare comodità e sicurezza, senza rinunciare alla tutela dei dati più intimi che indossiamo letteralmente sulla pelle. Digital World's Daily Digest, il tuo passaporto per il futuro. Prossima fermata su microsmeta.com.
Baello Claudia, la città romana del Garum sulla costa andalusa. Immaginate una città romana affacciata sull'oceano, con terme, teatri e templi, ma il cui cuore pulsante è costituito da enormi vasche di pietra per la produzione del Garum, la celebre salsa di pesce che conquistò le tavole di tutto l'impero. Questa è Baello Claudia, gioiello archeologico andaluso. Fondata verso la fine del secondo secolo a.C., Baello Claudia si trova sulla spiaggia di Bologna, di fronte allo stretto di Gibilterra, in una posizione strategica per il commercio marittimo tra l'Europa e l'Africa. La città raggiunse il suo apogeo durante l'impero di Claudio, da cui prese il nome, e fu abitata fino al IV secolo d.C., quando un terremoto e la crisi economica ne decretarono l'abbandono. Oggi, le sue rovine affiorano dalla sabbia come un museo a cielo aperto, perfettamente conservate grazie all'assenza di costruzioni moderne sovrapposte. L'industria del garum. Il garum era una salsa liquida ottenuta dalla fermentazione di visceri di pesce azzurro, principalmente sgombri e tonni, mescolati con sale marino ed erbe aromatiche. A Baelo Claudia, le strutture produttive occupavano un intero quartiere affacciato sul mare. Le vasche, scavate nella roccia e rivestite di malta idraulica, erano collegate tra loro da canali che permettevano il deflusso del liquido denso e scuro, il prezioso garum, che veniva poi raccolto in anfore e spedito in tutto l'impero. Il processo durava diverse settimane. Il pesce, macerato sotto il sole andaluso, subiva un'idrolisi enzimatica naturale che trasformava le proteine in amminoacidi, producendo un condimento dal sapore intenso e salato. Testimonianze scritte, come quelle del gastronomo Apicio, confermano che il garum era un ingrediente base della cucina romana, utilizzato per insaporire carni, verdure e zuppe, molto simile all'odierna colatura di alici italiana o al Nguoc Mam vietnamita. Monumenti e vita quotidiana. Oltre all'area industriale, Baelo Claudia offre un esempio completo di urbanistica romana provinciale. Il foro, pavimentato con lastre di pietra calcarea, è circondato da taverne, la basilica civile e la curia. Poco distante, il teatro, scavato nella collina, poteva contenere circa 2.000 spettatori, un numero sorprendente per una città che si stima avesse al massimo 5.000 abitanti. Le terme, con il loro sofisticato sistema di riscaldamento a ipocausto, garantivano igiene e socialità, mentre l'acquedotto portava acqua dolce dalle colline vicine. Un elemento particolarmente affascinante è il tempio dedicato a Iside, la dea egizia protettrice dei naviganti e dei commerci. La presenza di un culto orientale in una città così lontana da Roma testimonia la natura cosmopolita di Baelo Claudia, crocevia di mercanti, marinai e artigiani provenienti da tutto il Mediterraneo. Le iscrizioni ritrovate menzionano schiavi liberti, commercianti nordafricani e funzionari imperiali, dipingendo il ritratto di una comunità dinamica e multiculturale. Le rotte del garum e il declino. Le anfore prodotte a Baelo Claudia, contrassegnate dal marchio del produttore, sono state ritrovate in siti archeologici di tutto l'impero, dalla Britannia all'Egitto, passando per Ostia e Pompei. Questo commercio garantiva alla città una prosperità invidiabile, che si riflette nella qualità delle sue infrastrutture e nella ricchezza dei corredi funerari della necropoli. Tuttavia, a partire dal III secolo d.C., la concorrenza di altri centri produttivi e la progressiva instabilità delle rotte mediterranee cominciarono a erodere il monopolio andaluso. Il terremoto del 365 d.C., che devastò gran parte delle coste del Mediterraneo, assestò il colpo finale. Le vasche di garum si ruppero, le infrastrutture portuali cedettero e la popolazione abbandonò lentamente la città, che fu inghiottita dalle dune di sabbia per secoli. Gli scavi sistematici, iniziati nel 1917 e proseguiti fino ad oggi, hanno riportato alla luce questo straordinario esempio di archeologia industriale romana, oggi riconosciuto come Monumento Nazionale Spagnolo. Baelo Claudia ci insegna che il mondo romano non era fatto solo di gladiatori e imperatori, ma anche di ingegnosi imprenditori che seppero trasformare il pesce in oro, creando una rete commerciale globale attorno al sapore intenso del garum.
Sempre curiosi, sempre aggiornati, sempre uniti dalla passione per il domani. Prossimo argomento su microsmeta.com.
Tracheloforus giraffa, il coleottero dal collo più lungo del Madagascar. Immaginate un insetto che sembra uscito da un film di fantascienza. Un piccolo coleottero rosso dal collo smisurato, lungo quanto l'intero corpo, che si aggira tra le foglie del Madagascar.
È il Tracheloforus giraffa, noto come coleottero giraffa, un capolavoro della selezione sessuale in cui i maschi usano questa appendice in combattimenti rituali per conquistare le femmine. Il maschio di Tracheloforus giraffa raggiunge una lunghezza complessiva di circa 25 mm, ma la caratteristica che lo rende inconfondibile è il collo allungato, che da solo misura fino a 18 mm. Nella femmina, invece, il collo è molto più corto, spesso inferiore ai 10 mm, e serve esclusivamente per la costruzione del nido.
Questo dimorfismo sessuale così estremo non ha eguali tra i coleotteri e rappresenta un classico esempio di selezione sessuale,
dove la pressione evolutiva premia i maschi con ornamenti vistosi anche a scapito di una certa agilità.
Anatomia di un record. Il collo non è un semplice tubo rigido. È composto da segmenti articolati che garantiscono una discreta mobilità, consentendo al maschio di ruotare e flettere la struttura durante i combattimenti. La cuticola del collo è rinforzata da sclerotina, una proteina strutturale che assicura resistenza senza appesantire troppo l'animale.
La superficie rossa e lucida deriva da strati di chitina modificati che riflettono la luce, un segnale visivo fondamentale per attrarre le femmine e intimidire i rivali.
La testa, situata all'estremità di questa lunga leva, ospita mandibole robuste ma non particolarmente sviluppate per mordere. Il vero strumento di offesa è il collo stesso, usato come una sciabola. Le articolazioni prossimali, ancorate al torace, sopportano notevoli stress meccanici grazie a un sistema di muscoli longitudinali che si contraggono rapidamente, permettendo scatti fulminei durante le dispute territoriali.
Un combattimento rituale per l'accoppiamento. Quando due maschi si contendono una femmina, si posizionano su una foglia e iniziano a colpirsi con i lunghi colli, cercando di sollevare l'avversario e farlo precipitare. Non si tratta di uno scontro all'ultimo sangue, ma di una prova di forza che raramente provoca ferite letali. Il perdente si allontana, mentre il vincitore guadagna il diritto di accoppiarsi e rimane a sorvegliare la partner per diverse ore, scoraggiando altri pretendenti. Le osservazioni sul campo nelle foreste pluviali orientali del Madagascar mostrano che questi rituali sono più frequenti all'alba, quando la temperatura è mite e l'umidità alta. I maschi utilizzano anche feromoni per segnalare la propria presenza, ma il segnale visivo resta predominante, tanto che gli esemplari con colli più lunghi e colorati risultano favoriti nella selezione. La costruzione del nido, un'opera di squadra. La femmina, dopo l'accoppiamento, dedica diverse ore alla fabbricazione di un nido molto particolare. Sceglie una foglia giovane e flessibile di una pianta ospite, spesso appartenente alla flora endemica del Madagascar, e con le mandibole inizia a praticare incisioni precise lungo le nervature fogliari. Poi, aiutandosi con le zampe e il corpo, piega e arrotola la foglia su se stessa fino a formare un cilindro compatto. L'interno del rotolo viene sigillato con una sostanza adesiva prodotta dalle ghiandole salivari. Alla base di questo nido cilindrico, che ricorda un piccolo sigaro vegetale, la femmina depone un unico uovo, grande circa 2 mm. La larva, una volta schiusa, si nutrirà del tessuto fogliare in decomposizione, protetta dai predatori e dalle intemperie. L'intero processo dura dalle 24 alle 36 ore e rappresenta un esempio straordinario di comportamento istintivo complesso. Habitat e conservazione. Il coleottero giraffa abita esclusivamente le foreste pluviali del Madagascar orientale, un ecosistema minacciato dalla deforestazione e dall'agricoltura itinerante. Sebbene la specie non sia attualmente classificata a rischio critico, la progressiva riduzione del suo habitat naturale preoccupa gli entomologi. La sua presenza è un indicatore della salute della foresta, poiché dipende dalla disponibilità di piante ospiti specifiche e da un microclima umido e stabile. Progetti di conservazione promossi da parchi nazionali malgasci, come il Parco Nazionale di Andasibe Mantadia, mirano a proteggere i lembi residui di foresta primaria e a coinvolgere le comunità locali nella gestione sostenibile delle risorse. La sopravvivenza del coleottero giraffa è legata a doppio filo alla tutela dell'intero ecosistema, un patrimonio biologico unico al mondo. Il Trachelophorus giraffa ci dimostra quanto la selezione sessuale possa plasmare forme bizzarre e affascinanti. Il suo collo spropositato non è un capriccio della natura, ma il risultato di milioni di anni di competizione tra maschi. Un piccolo gioiello rosso che continua a stupire chiunque osservi da vicino i segreti della foresta malgascia.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui. La civiltà degli Atti e i misteriosi bronzi di Alakauyuk. Prima che gli Ittiti dominassero l'Anatolia, un popolo enigmatico noto come Atti fiorì nelle terre dell'odierna Turchia, lasciando tombe colme di straordinari stendardi di bronzo a forma di sole e animali. La loro lingua, ancora indecifrata, e i loro raffinati rituali religiosi furono poi ereditati dai conquistatori. La necropoli di Alakauyuk, situata nella provincia turca di Korum, ha restituito 13 tombe reali datate tra il 2500 e il 2200 a.C., un periodo in cui la civiltà Atti raggiunse il suo massimo splendore prima dell'arrivo degli Ittiti. Gli scavi, condotti a partire dagli anni 30 del Novecento, portarono alla luce corredi funerari di una ricchezza sbalorditiva, armi, gioielli in oro e soprattutto i celebri stendardi di bronzo, oggetti cerimoniali che rappresentano un unicum nell'arte anatolica. La metallurgia a cera persa degli Atti. Gli stendardi, alti mediamente tra i 20 e i 30 cm, furono realizzati con la tecnica della fusione a cera persa, una procedura complessa che prevede la creazione di un modello in cera rivestito da argilla refrattaria. Una volta cotto, lo stampo veniva riempito di bronzo fuso, una lega di rame e stagno di provenienza anatolica. Dopo il raffreddamento, l'involucro di argilla veniva rotto per estrarre il manufatto, che veniva poi rifinito e talvolta intarsiato con lamine d'oro e d'argento. I motivi decorativi sono straordinariamente omogenei: dischi solari traforati, corna di toro stilizzate e figure di cervi dalle zampe sottili. Il cerchio, spesso arricchito da appendici a forma di raggi, simboleggiava probabilmente il cielo e l'ordine cosmico, mentre il toro rappresentava la forza e la fertilità. Il cervo, invece, era associato a divinità della caccia e della natura selvaggia, un tema che si ritroverà secoli dopo nell'arte ittita. Una lingua senza parentele. La lingua Atti, che conosciamo principalmente attraverso testi religiosi trascritti in scrittura cuneiforme dagli scribi ittiti, è classificata come agglutinante e non appartiene né al ceppo indoeuropeo né a quello semitico. Le sue strutture grammaticali, basate sull'aggiunta di prefissi e suffissi a una radice invariabile, non trovano corrispondenze con nessun altro idioma dell'Anatolia antica. Questo isolamento linguistico rende gli Atti un popolo autoctono, presente nella regione ben prima delle migrazioni indoeuropee del terzo millennio avanti Cristo. Le tavolette ittite che ci hanno tramandato i testi Atti provengono dalla Biblioteca Reale di Attua, la capitale dell'impero ittita fondata proprio sopra un precedente insediamento Atti. Gli ittiti, giunti in Anatolia probabilmente dal Caucaso, assimilarono la cultura Atti in maniera profonda, adottandone le divinità, i miti e le pratiche rituali, tanto da definirsi loro stessi abitanti del paese di Atti. L'eredità religiosa. Nei testi cuneiformi ittiti troviamo preghiere e inni dedicati a divinità dai nomi chiaramente Atti, come la dea del sole Arinna e il dio della tempesta Taru. I rituali di purificazione e i sacrifici, descritti minuziosamente dagli scribi, ricalcavano cerimonie più antiche che venivano recitate nella lingua Atti originale, ormai divenuta una lingua sacra, incomprensibile al popolo ma considerata più efficace per comunicare con gli dei. Questo fenomeno di assimilazione religiosa non ha eguali nel mondo antico. Anziché cancellare la cultura sottomessa, gli ittiti la preservarono e la elevarono a fondamento del proprio culto ufficiale. I bronzi di Alaka Oyuk, con i loro simboli solari, potrebbero essere stati proprio le insegne di questi antichi sacerdoti Atti, antenati spirituali della potente classe sacerdotale ittita. La civiltà Atti, a lungo dimenticata, riemerge dalle tombe di Alaka Oyuk con tutto il suo splendore. I suoi bronzi, la sua lingua e i suoi dei, sopravvissuti nelle mani degli ittiti, ci raccontano una storia di continuità culturale che ha plasmato una delle più grandi civiltà dell'età del bronzo. Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema.
L'ascesa dei PC Harmonio S è il duello commerciale con Chromo S. Mentre il mercato dei computer tradizionali vive un periodo di incertezza, i dispositivi con il sistema operativo di Huawei stanno guadagnando quote di mercato a ritmo sorprendente, spinti anche dalle tensioni geopolitiche. Si prevede che nel 2026 le spedizioni di PC Harmonio S raggiungeranno 1,4 milioni di unità. Secondo gli analisti di settore, il mercato globale dei personal computer subirà una contrazione complessiva del 2% nel 2026. Ma all'interno di questo scenario negativo spicca la performance dei dispositivi equipaggiati con Harmonio S di Huawei. Le stime indicano un volume di 1,4 milioni di unità spedite, un incremento notevole se confrontato con le poche migliaia del 2024, che segnerebbe il sorpasso nei confronti di Chromo S in specifiche fasce di mercato asiatiche e medio orientali. Una strategia dettata dalla geopolitica. L'espansione di Harmonio S sui PC non è soltanto una scelta tecnologica, ma una risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Huawei a partire dal 2019. L'azienda cinese, impossibilitata a utilizzare i servizi Google e a collaborare con i produttori di semiconduttori americani senza una licenza speciale, ha accelerato lo sviluppo di un proprio ecosistema integrato. Harmonio S, già utilizzato su smartphone, tablet e dispositivi per la casa intelligente, si estende ora ai notebook con una versione ottimizzata che condivide il kernel e l'interfaccia con gli altri dispositivi del marchio. Questo consente a Huawei di offrire un'esperienza unificata, in cui il PC diventa un hub centrale per gestire chiamate, messaggi e applicazioni in perfetta continuità con il telefono. L'integrazione spinta, unita a un design hardware curato come nei modelli MateBook, rappresenta un vantaggio competitivo difficile da eguagliare per i produttori occidentali, spesso vincolati a scelte di sistema operativo dettate da Microsoft o Google. Chrome OS sotto pressione. Sul fronte opposto, Chrome OS sta vivendo un ridimensionamento. Il sistema operativo leggero di Google, dominatore indiscusso nel settore educativo e nei laptop economici, sta subendo la concorrenza sia dei PC Windows a basso costo, sia dei nuovi arrivati Harmony OS, particolarmente aggressivi in segmenti come il governo e le imprese statali in Cina e nei paesi legati alla Belt and Road Initiative. Le vendite di Chromebook sono in calo del 5% anno su anno, e la contrazione della domanda post-pandemia nel settore scolastico aggrava la situazione. La crescita dei PC Harmony OS non si limita ai modelli di fascia alta. Huawei sta stringendo accordi con partner locali per produrre portatili economici destinati ai mercati emergenti, dove il prezzo contenuto e la resistenza alle interferenze geopolitiche occidentali costituiscono un vantaggio determinante. Questa mossa ricorda la strategia con cui Chrome OS conquistò le aule scolastiche americane, ma con la differenza che Harmony OS non dipende da infrastrutture cloud estere, potendo contare sui data center nazionali cinesi. Le ripercussioni sulla filiera delle memorie. L'aumento della produzione di PC Harmony OS sta influenzando anche il mercato delle componenti hardware, in particolare quello delle memorie DRAM. I produttori occidentali, già alle prese con restrizioni all'esportazione verso la Cina, si trovano a dover competere con i fornitori locali che riforniscono l'ecosistema Huawei a prezzi inferiori. Questa pressione sta causando un aumento dei prezzi delle DRAM sul mercato spot, con rincari fino al 10% per i moduli standard, mentre i costruttori di laptop statunitensi ed europei faticano a mantenere i margini di profitto. In risposta, alcune aziende stanno diversificando le catene di approvvigionamento, spostando parte della produzione in Vietnam e in India, ma la rincorsa alla sovranità tecnologica cinese non accenna a rallentare. Il caso Harmony OS dimostra come un sistema operativo possa diventare uno strumento di politica industriale e di proiezione geopolitica, ben oltre le tradizionali logiche di mercato. Il sorpasso dei PC Harmony OS su Chrome OS non è solo una statistica di mercato, ma il segnale di un riposizionamento tecnologico globale in cui i confini tra software, hardware e politica diventano sempre più sfumati. Un fenomeno da osservare con attenzione nei prossimi anni.
Speriamo che questi racconti digitali vi stiano ispirando. Prossimo tema su microsmeta.com. Come riparare l'avvio del computer con Rescatux e Rescap senza usare il terminale. Quando il computer non si avvia e compare la schermata nera, il panico è assicurato. Ma esiste un piccolo sistema operativo da chiavetta USB in grado di riparare il bootloader e i problemi di groove in pochi clic, grazie a un'interfaccia grafica guidata. Si chiama Rescatux e salva i sistemi. Rescatux è una distribuzione Linux leggera, basata su Debian, progettata per essere avviata da una penna USB o da un CD-ROM. La sua peculiarità risiede nell'applicazione Rescap, un assistente grafico che guida l'utente attraverso una serie di operazioni di riparazione, eliminando la necessità di ricordare comandi complessi. Dopo aver creato una chiavetta avviabile con strumenti come Balena Etcher, basta riavviare il PC, entrare nel menu di boot del BIOS e selezionare l'unità USB. Nel giro di pochi secondi, compare un ambiente desktop leggero con una finestra di benvenuto. Riparare il bootloader di Windows o Linux. La schermata principale di Rescap presenta una lista ordinata di problemi comuni, ripristina boot Windows, reinstalla Groove, cambia ordine di boot UEFI e altri ancora. Selezionando la voce appropriata, l'applicazione avvia uno script automatico che rileva le partizioni presenti sul disco, identifica il sistema operativo installato e sovrascrive il settore di avvio con una configurazione funzionante. Nel caso di Groove, il bootloader tipico delle distribuzioni Linux, Rescap esegue il tuo grab and store con i parametri corretti, chiedendo all'utente soltanto di confermare il disco di destinazione, tipicamente SDA. Per Windows, invece, Rescap utilizza utility come chntpw e bootrec per ricostruire il master boot record o il boot configuration data, anche quando il sistema è danneggiato a causa di un aggiornamento fallito o di un dual boot mal configurato. Tutto avviene in modo trasparente, senza mai mostrare il terminale, e al termine viene generato un rapporto dettagliato in formato testo, salvato sulla chiavetta stessa. Risolvere conflitti tra GPT e MBR. Uno dei problemi più insidiosi che impediscono l'avvio riguarda la discordanza tra la tabella delle partizioni del disco e il tipo di avvio impostato nel firmware della scheda madre. I computer moderni usano il sistema UEFI con partizionamento GPT, mentre quelli più datati si basano sul BIOS Legacy con MBR.
Se si installa un sistema operativo in modalità UEFI su un disco MBR, o viceversa, il boot fallisce. RISC-App riconosce automaticamente la configurazione del firmware e propone la soluzione adeguata. Convertire la tabella delle partizioni senza perdita di dati utilizzando GDISC, oppure abilitare il modulo di compatibilità CSM dal BIOS. L'assistente spiega ogni passaggio con un linguaggio accessibile, riducendo il rischio di errori irreversibili. È anche in grado di aggiornare il kernel Linux e rigenerare l'immagine in ITRANFS, qualora il problema sia causato da driver mancanti dopo un aggiornamento del sistema. Recuperare i permessi di amministratore su Linux. Oltre ai problemi di avvio, RISC-Atops include una funzione molto utile per chi ha dimenticato la password di root o ha perso i privilegi sudo sul proprio sistema Linux. RISC-App individua automaticamente la partizione di sistema, esegue il mount con accesso in scrittura e modifica il file delle password o il gruppo sudo, aggiungendo l'utente specificato. Dopo un riavvio, l'utente può nuovamente accedere con una password vuota e reimpostarla, riprendendo il pieno controllo del sistema. RISC-Atops democratizza la riparazione del computer, rendendo accessibili operazioni che un tempo erano dominio esclusivo di tecnici esperti. Con pochi clic e una chiavetta USB, chiunque può risolvere i guasti più temuti, risparmiando tempo e denaro. Speriamo che questi approfondimenti stiano stimolando la vostra curiosità. Voltiamo pagina su microsmeta.com.
Serdonaia textilis, il serpente marrone orientale tra i più velenosi al mondo. Nelle campagne australiane si nasconde un rettile dal veleno potentissimo, responsabile della maggior parte dei morsi fatali nel continente. Lo Pserdonaia textilis, un serpente diurno aggressivo e velocissimo che non esita ad attaccare se minacciato. Lo Pserdonaia textilis possiede un veleno dalle proprietà coagulanti devastanti. La dose letale mediana, espressa come DL50 su topi, è di appena 0,053 mg per chilogrammo di peso corporeo se iniettata per via sottocutanea. Questo valore lo colloca al secondo posto nella classifica dei serpenti terrestri più tossici, superato soltanto dal Taipan dell'interno. Il veleno contiene potenti procoagulanti che attivano la cascata della coagulazione del sangue in modo incontrollato, consumando i fattori coagulativi e provocando una sindrome simile alla coagulazione intravascolare disseminata, con emorragie interne e collasso cardiocircolatorio. Un predatore adattabile e diurno. L'Eastern Brown Snake è un elapide, appartenente cioè alla stessa famiglia di cobra e mamba, ma a differenza di questi non possiede un cappuccio vistoso. Il suo corpo, lungo in media tra 1,5 e 2 metri, è snello e muscoloso, capace di guizzare con scatti fulminei. La colorazione varia dal marrone chiaro al bruno scuro, talvolta con bande trasversali nei giovani esemplari, offrendo un mimetismo perfetto tra le sterpaglie e i pascoli. Originario delle regioni aride e semiaride dell'Australia orientale, questo serpente ha esteso il proprio areale sfruttando i cambiamenti apportati dall'uomo. L'introduzione di roditori come il topo domestico e il ratto nero ha creato una fonte di cibo abbondante e stabile, spingendo lo Pserdonaia textilis a colonizzare terreni agricoli, periferie urbane e capannoni industriali. La sua dieta comprende anche lucertole, piccoli marsupiali e altri serpenti, occasionalmente uccelli nidificanti a terra. Il caratteristico comportamento difensivo. Quando si sente minacciato, il serpente marrone non si allontana silenziosamente, ma assume una postura inconfondibile. Solleva la parte anteriore del corpo formando una stretta curva a S con il collo appiattito e leggermente gonfio, la bocca aperta a mostrare le ghiandole velenifere. Questa esibizione, accompagnata da rapidi movimenti laterali della testa, serve a scoraggiare il predatore. Se l'avvertimento viene ignorato, il serpente scatta in avanti con una precisione millimetrica, sferrando uno o più morsi in rapida successione. Le statistiche australiane mostrano che la maggior parte dei morsi all'uomo avviene proprio durante i tentativi di allontanare o uccidere l'animale. Nonostante la sua reputazione aggressiva, il serpente marrone preferisce la fuga, ma se messo alle strette reagisce con decisione. Un singolo morso può iniettare fino a 4 mg di veleno secco, una quantità più che sufficiente a uccidere un uomo adulto in assenza di pronto soccorso. Primo soccorso è antiveleno. In Australia, il protocollo di primo soccorso per i morsi di elapidi prevede l'immobilizzazione immediata della vittima e l'applicazione di una fasciatura a pressione sull'arto colpito, per rallentare la diffusione del veleno attraverso il sistema linfatico. Non si deve lavare la ferita, poiché tracce di veleno sulla pelle possono aiutare l'identificazione della specie tramite kit diagnostici rapidi. L'antiveleno specifico, prodotto dal Commonwealth Serum Laboratories, è ampiamente disponibile negli ospedali australiani e ha ridotto drasticamente la mortalità, portandola a meno di 2 decessi all'anno nonostante le centinaia di morsi registrati. L'Opsedonaia textilis incarna l'adattamento perfetto di un predatore al paesaggio modificato dall'uomo. Pericoloso ma fondamentale nell'ecosistema, ci ricorda che la convivenza con la fauna selvatica richiede conoscenza e rispetto, non paura.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
L'impatto dei superuragani sui piccoli stati insulari. Il Climate Risk Index 2026. I piccoli stati insulari come Dominica e Grenadine stanno subendo danni economici catastrofici a causa di uragani di categoria 5 sempre più potenti, alimentati dal riscaldamento degli oceani. Il Climate Risk Index 2026 svela un quadro di devastazione e urgenza di fondi per la sopravvivenza. Il Climate Risk Index 2026, pubblicato dall'organizzazione non governativa German Watch, utilizza dati raccolti dal 2000 al 2024 per classificare i paesi in base alla vulnerabilità a eventi meteorologici estremi. In cima alla lista compaiono con drammatica regolarità le piccole nazioni insulari dei Caraibi, colpite da cicloni tropicali la cui intensità è aumentata di circa il 30% rispetto alla media storica del XX secolo. Il calore latente accumulato negli strati superficiali dell'Oceano Atlantico fornisce il carburante necessario a trasformare semplici tempeste in mostri di categoria 5, con venti che superano i 250 km orari. Il caso di Dominica e Grenadine. L'isola di Dominica, con una popolazione di poco superiore a 70.000 abitanti, è stata colpita frontalmente dall'uragano Maria nel 2017. Un evento che ha distrutto il 90% delle strutture abitative e causato danni stimati al 226% del PIL nazionale. La ricostruzione non è ancora completata e le successive stagioni degli uragani hanno ulteriormente eroso le infrastrutture provvisorie. Le Grenadine, arcipelago formato da una trentina di isole, hanno subito una sorte analoga con Beryl nel 2024 e altri sistemi ciclonici successivi, che hanno devastato le colture di noce moscata e distrutto le barriere coralline protettive. Il paradosso è che questi stati contribuiscono per meno dello 0,1% alle emissioni globali di gas serra, ma subiscono le conseguenze più violente del cambiamento climatico. La loro posizione geografica nella fascia degli Alisei è la conformazione delle coste, basse e sabbiose. Li rende particolarmente esposti alle mareggiate cicloniche che in poche ore possono sommergere interi villaggi e contaminare le falde acquifere con acqua salmastra. Danni economici e perdite costiere. Il Climate Risk Index quantifica le perdite economiche non solo in valore assoluto, ma anche in rapporto al PIL. Sotto questo profilo, i piccoli stati insulari mostrano cifre sconcertanti. I costi medi annui legati ai disastri climatici superano spesso il 10% del PIL, una quota che nessuna economia avanzata potrebbe sostenere senza collassare. Le infrastrutture turistiche, che rappresentano la principale fonte di valuta estera, vengono regolarmente spazzate via, e i tempi di ripresa si allungano a causa della carenza di manodopera specializzata e materiali da costruzione. L'erosione costiera, accelerata dall'innalzamento del livello del mare e dalla scomparsa delle mangrovie, sta riducendo il territorio abitabile di queste nazioni.
A Barbuda, ad esempio, la superficie emersa si è ridotta di circa il 2% nell'ultimo decennio a causa della combinazione di subsidenza e incremento del livello marino, costringendo la popolazione a spostarsi verso l'interno, dove però le risorse agricole sono limitate.
Fondi di riparazione e giustizia climatica. La comunità internazionale ha istituito nel 2022 il Fondo per le perdite e i danni, concordato durante la COP27, con l'obiettivo di compensare i paesi più vulnerabili. Tuttavia, le risorse stanziate finora sono largamente insufficienti e i meccanismi di erogazione procedono con lentezza burocratica.
I piccoli stati insulari chiedono un accesso diretto e semplificato a questi fondi, nonché la cancellazione del debito estero che assorbe una parte consistente dei loro bilanci nazionali, limitando la capacità di investire in opere di adattamento come barriere frangiflutti naturali e sistemi di allerta precoce.
Parallelamente, cresce la pressione affinché le compagnie petrolifere e i grandi emettitori storici contribuiscano economicamente in proporzione alla loro responsabilità nel riscaldamento globale.
Il principio della giustizia climatica sta entrando nei tribunali internazionali,
e alcune sentenze recenti hanno riconosciuto il diritto dei piccoli stati a pretendere azioni concrete da parte dei governi più inquinanti.
La lotta dei piccoli stati insulari contro i superuragani è la cartina di tornasole della crisi climatica. Non si tratta solo di emissioni da ridurre, ma di vite e culture da salvare. Ogni tempesta che si abbatte su un'isola è un debito che il mondo industrializzato ha contratto e che deve onorare senza più indugi.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!